4 mattino.
Ultima settimana di trasmissione prima della pausa, o meglio, ultima settimana di trasmissione per niente, perché poi c'è Giulia Crivelli. Però, caro Paolo Mieli, noi abbiamo 5 giorni, poi venerdì facciamo puntatone e poi ci si saluta e ci si ritrova dopo l'Epifania. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Andremo a volo d'uccello e un sunto generale più approfondito lo daremo, come hai detto tu, nel puntatone di venerdì. Oggi, se dovessi segnalare un articolo, anche se a segnalare un articolo molto interessante, è quello del Washington Post, che mette in guardia su il modo di dare un po' tutto per risolta la questione della Siria. Dice che la Siria apre in realtà una lotta per il controllo del Medio Oriente. C'è tutto un discorso che riguarda la Giordania, di cui parleremo venerdì, leggendo durante la settimana le cose che però sono già cominciate ad apparire su molti quotidiani italiani e stranieri già adesso. E poi dice: guardate che lì 3 potenze stanno ancora bombardando sulla Siria, USA, Turchia e Israele, l'Iran ha evacuato 4.000 persone, la Russia sta evacuando persone, attenti a darla per conclusa, come se ci fosse stato un colpo di Stato, un nuovo potere si sostituisce un altro, seguitela con attenzione. Per quello che riguarda il resto degli Stati Uniti, tiene banco ovviamente nella notizia che Trump ha battuto la ABC, che dovrà pagargli 15 milioni di dollari per averla accusato incautamente di stupro, cioè ha dato per avvenute delle cose per cui lui era sotto processo, e hanno fatto un patto extragiudiziale dopo una causa per diffamazione. C'è di mezzo George Stephanopoulos, che è uno dei volti più importanti di ABC News ed era il portavoce di Clinton alla Casa Bianca, quindi il caso si mescola alla politica. Per il resto Trump ha detto che vuole abolire l'ora legale, adesso è una vecchia questione, sì, e se ne riparlerà. E comunque tutto è ben concentrato in una pagina sul Corriere della Sera. Kamala Harris, c'è l'ipotesi di mandarla a fare la governatrice della California. Io fossi in Kamala Harris me ne starei un attimo, esatto, in disparte, perché metti che perde pure la California, allora si trasforma in un tracollo epocale quello dei democratici, perché scomodarla per la California. Poi ci sono 2 notiziole, ma veramente notiziole, io le do lo stesso perché sono curioso, che sono a cavallo fra l'Italia e gli esteri. Sì. Una è relativa ancora alla caduta di Assad, perché quando cadono i regimi vengono fuori, si aprono, tutti entrano nei posti dove era prima il potere, si aprono i documenti, ed è venuto fuori uno strano documento di cui riferisce, sì, Luca Gambardella sul Foglio del lunedì, ma anche altri su Stampa e Repubblica, sì, per cui ci sarebbe stata una telefonata del generale Giovanni Caravelli, capo dei servizi di intelligence italiana, su sua richiesta, questo è specificato nel documento, con cui ha sottolineato il sostegno del suo paese per la Siria in questo momento di difficoltà, 3 giorni prima della caduta del regime. E il dispaccio è firmato dal capo dell'intelligence del regime precedente, Hossam Luca, ed è stato rinvenuto tra le pile di carte. Insomma, questo può crearci qualche errore. Ovviamente noi già ci sono delle insomma, se sono state messe le mani avanti,
ampie smentite, sì,
ampie
sì.
smentite, messe le mani avanti, non è vero, sono millanterie, così, però insomma, siccome coinvolge alti vertici, seguiamole e vediamo. Un altro è un caso invece sollevato dal Domani, riguarda la Romania. Che domani.
Ma quello non è il caso della Romania, è di una signora di origine romena, non è un caso riguardo alla Romania, dai, su.
Riguarda la Romania, nel senso che noi abbiamo cominciato a fare mostre sulla Romania una dietro l'altra, sempre secondo Stefano Iannacone, Ricariera, Giovanni Tizian, io cito sempre tra virgolette. E insinuano questi tre colleghi che c'è un filo di preoccupazione per via del legame che Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura, aspirante più volte deluso ministro della Cultura, ha stretto con una collaboratrice non organica al partito. A lei ha affidato incarichi formali e meno ufficiali e si mormora su questa collaboratrice, non ben lungi da me, io non ho neanche pensato che sia un caso simile a quello di San Giuliano, però secondo questi giornalisti del Domani, timori dentro Fratelli d'Italia per il conflitto di interesse, per il rapporto confidenziale, eventi promossi a raffica, la donna si occupa di questa, la donna, poi c'è sempre questo modo di parlare, la signora, la sì. collaboratrice,
la dottoressa Ionescu, la dottoressa Ionescu, sì.
La dottoressa Ionescu, Ionescu, bravo.
Sì. E qua dicono ma sostanzialmente comunque... Iannacone, Riera e Tizian scrivono che a lei è affidato incarichi formali meno ufficiali, condivide trasferte, riunioni, momenti conviviali e informazioni che comunque dicono le stesse fonti. Sarebbe meglio restassero interne al partito. Vabbè, vedremo.
Va bene, comunque ieri è stato il giorno conclusivo della kermesse di Atreju, hai già detto tutto tu sul discorso di Giorgia Meloni, condivido un'analisi di Flavia Perina sulla Stampa che dice l'aver lei sparato a raffica contro Prodi, Saviano, Landini, Conte è un modo per non concentrare il fuoco e non dare troppo smalto alla figura della Schlein, che sarà la sua vera competitrice, ormai è chiaro, e quindi ha sparato un po' in ogni direzione. E alcuni sì, alcuni no, non si vede perché Saviano sì e Scurati poveretto sia stato trascurato, pensa il dolore di tutti quelli non nominati, anche
ma
perché
come?
Tutti quelli che, quelli che hanno nominato sono felici come Pasqua, cioè sono lusingato, la risposta di quelli accusati, Prodi per esempio ha detto di essere lusingato, sì. La risposta di quelli attaccati dalla Meloni se la puntano come una medaglia al petto, essere attaccati ad Atreju da Giorgia Meloni è un modo per dire sì. Conti qualcosa, sì. Se no
per il invece resto, il povero Scurati certo che cara presidente Meloni poteva metterci anche Scurati,
io non capisco perché Saviano che ha fatto Saviano in più di Scurati si è tutto l'arma, no, poi dico Scurati, ma centinaia di scrittori che hanno dato l'anima per così. E se dovessi trovare il minimo comune denominatore di questo Festival di Atreju è chiaramente un festival, una kermesse, scusa, anti-woke. Milei gli ha dato il tono, ha detto il presidente argentino, ha detto guardate ragazzi, più date addosso al politicamente corretto meglio fa, la gente non ne può più del politicamente corretto, e in effetti si sono viste delle cose, a parte un'ovazione, le ovazioni hanno accolto i leader come nella nomenclatura sovietica a seconda della loro importanza, però si è notata una strana e non prevista ovazione per San Giuliano, quando è entrato è stato salutato come l'eroe ritrovato. Gli eventi più seguiti sono stati un premio è una cosa al cantante Edoardo Vianello, che ha detto: io sempre da questa parte, ora dagli artisti lo dicono anche gli altri, perché le cose stanno cambiando. Mio padre Alberto era fascista, io no, sono un liberale, ma chiedere a qualcuno di definirsi antifascista è un tentativo di demonizzazione. Poi ha giurato che non cambierà mai, mai, mai il testo dei Vatussi, dove a un certo punto si parla di altissimi io non la dico questa parola, perché non si sa mai, neanch'io. L'altro evento di grande richiamo è stato un confronto fra Federico Palmaroli in arte Osho e Cruciani, dove ne hanno dette di tutti i colori: Biancaneve nera, una scemenza, i nomadi devono nomadare, sono fra virgolette le cose che leggo, se ce li hai bene, se no ti attacchi al evviva il Papa che con Frociaggine ha fatto giurisprudenza, metti, insomma, hanno fatto alla maggior parte delle donne frega zero di essere chiamata avvocato o ingegnere, una neolingua della minchia. Perché Biancaneve deve essere fatta di colore abbronzata? Pocahontas è abbronzata, ma Biancaneve è bianca come la neve. Hanno sparato a zero tutta un pomeriggio su questa cosa e la festa ha preso colore. Insomma, si confronta, come del resto accade anche negli Stati Uniti, il mondo woke, cioè filo politicamente corretto, che è il mondo della sinistra, e il mondo antipoliticamente corretto, che è quello della destra, nei modi in cui ti ho raccontato. E a proposito di questo è scoppiata una grana in tutto il weekend per il concertone di Capodanno organizzato da Gualtieri, dove è stato invitato il rapper Tony F. Oggi se ne annuncerà, secondo le indiscrezioni che danno i giornali, l'esclusione, perché questo rapper è uno che canta canzoni il cui testo è fumo, crack la busta, chiamo 20 bastarde e poi ci faccio bunga bunga, brava con la bocca, voto 10, sei promossa. E tutte cose. Vuoi
c'era
che
un filo, c'era un filo, no, grazie. Ci sarà un filo di sessismo in questo, un filo, proprio un filo. Mi pare.
Lei si chiama Gioia, beve poi ingoia, bella mezza nuda.
Basta Paolo, ti prego.
Sto citando canzoni del cantante.
Sì, no, certo, chiarissimo, grazie.
Allora, il problema è qui, il problema è duplice che si è posto. Anzi, triplice. Sì. Uno si è posto perché è come nel caso Caffo per il festival più libri, più liberi. Ma chi li seleziona questa cosa? È possibile che non c'è mai un selezionatore che poi debba risponderne? Cioè, li selezionano a casaccio e poi la grana scoppia e Gualtieri, poverino, deve vedersela con tutti i suoi, perché insomma viene messo sotto accusa. Quindi solidarietà a Gualtieri, però devono individuare dei selezionatori migliori, sì, sia per gli scrittori, che non si ritrovino condannati a 4 anni per aver malmenato la moglie, e sia per i cantanti, che non abbiano versi come quelli che ti ho detto. Sì. Secondo, una delle cose che nel dibattito, ti ripeto, perché se no bastava eliminarlo, punto e basta, ma è stato sollevato che Ellie Schlein è un'adoratrice di Tony F. E ci sono dei video in cui lei canta e balla nel suo...
Ah sì, al Pride hanno suonato Sesso e Samba e lei era sul carro che ballava durante Sesso e Samba.
Sì, dice, e quindi dice Tony F, quando lo escluderemo, sì, ritirerà fuori questa cosa e dirà: oh, ma come mi escludete? C'ho la segretaria del vostro partito,
certo,
che giusto, felice e contenta balla le canzoni. Quindi vuol dire che ne capisce il senso ironico, capisci? Beh, questa terza questione ancora più spinosa è che Tony F è già stato anche selezionato per il Festival di Sanremo ed è intervenuto il Codacons che ha detto: beh, se lo escludiamo dalla festa certo. per Capodanno a Roma, escludiamolo pure per Sanremo. Quindi la storia di Tony F. Vuoi che continui a leggerti i versi delle canzoni?
No, grazie.
Basta, davvero. Che chiedi, perché me ne sono fatto una lista, ho messo tutto il weekend
grazie davvero caro Paolo.
E comunque se ne è tanto di qui a Sanremo, io tornerò su questa cosa e ti leggerò tutti i testi, perché io voglio sapere.
Ti fanno notare gli ascoltatori un po' di incoerenza, perché altissimo Negri di Vianello non l'hai voluto dire, mentre invece i versi di Tony F. Scusami, com'è?
Perché quella proprio mi stride in una maniera pazzesca. Sì. E poi questi sono versi tra virgolette, e non tutti, mentre la canzone di Edoardo Vianello, se permetti, è una delle più note canzoni italiane, e quindi tutti sanno di cosa parlo. Questo Tony F.
Lo devi leggere per far capire agli ascoltatori.
Perché non
dovere
tutti
di cronaca,
sanno di che cosa di...
Certo.
Per dovere di cronaca, esattamente.
Va bene. Caro Paolo, ti lascio
da qua a febbraio.
Ti lascio al tuo stereo con Tony F. a palla e ci sentiamo domani mattina. Buona giornata, ciao.
Va bene, ciao.
24 mattino.
Quali sono i posti nei quali si vive meglio? Ma di fronte a questa domanda abbiamo una larghezza di risposte enorme, perché potreste dire, che ne so, Tenerife, tanto per dare un'idea, oppure un posto di vacanza meraviglioso. Quello di cui parliamo oggi in realtà è la qualità della vita, che è una cosa un po' più complessa, un po' più larga, che cercheremo anche di spiegare naturalmente. Oggi è uscito il rapporto annuale del Sole 24 Ore, quello del 2024, e che indica in cima alla classifica la città di Bergamo, meglio la provincia di Bergamo, che ci arriva per la prima volta, scalando 4 posizioni. A seguire, quasi un classico, Trento e Bolzano, e soprattutto molte città e molti luoghi del nord: Monza e Brianza, Cremona, Udine, Verona, Vicenza, Bologna. Per arrivare in centro Italia dobbiamo arrivare alla 10ª posizione con Ascoli Piceno, e una serie di elementi che si notano da questa nuova classifica. Il fondo della classifica: Crotone, Napoli e Reggio Calabria. Una cosa, alcuni elementi che si notano, oltre al fatto che cambiano un po' le metriche, e su questo arriveremo tra un attimo, anche questa discesa progressiva dei grandi centri, delle città metropolitane. Allora, ne parliamo questa mattina con Marta Casadei, collega del Sole 24 Ore, che insieme a Michela Finizio ha curato tutto questo speciale che trovate sulle pagine del Sole 24 Ore. Poi trovate tutti i dettagli sul sito, ovunque naturalmente. Marta, buongiorno, bentornata.
Buongiorno.
Eccoci.
Grazie.
Siamo anche con Romina Boarini, che è direttrice del centro WISE, Wellbeing, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity dell'OCSE. Buongiorno Boarini, anche a lei.
Buongiorno.
Eccoci.
Buongiorno.
Qua, che ha firmato tra l'altro un commento in merito all'indagine del Sole 24 Ore oggi, che trovate appunto su queste pagine. Allora Marta, innanzitutto, partendo da quello che scrive la tua collega Michela Finizio nel pezzo di apertura, poi chi si trova in cima alla classifica in genere si lamenta sempre, o meglio i residenti dicono sempre: no, ma che siete pazzi di aver premiato il posto dove vivo? In realtà non si vive così bene, perché questa classifica è frutto di un lavoro complesso e di 90 indicatori, no?
Sì, diciamo che appunto è vero che riceviamo molte email, spesso appunto da chi dice: non si vive così bene nel posto che voi invece mettete in testa alla classifica. Noi cerchiamo ovviamente di spiegare attraverso i numeri un concetto molto complesso come quello della qualità della vita. Lo facciamo con 90 indicatori che cercano di esplorare veramente gli aspetti più diversi della vita, cioè da quanti soldi si hanno in banca a quanti spettacoli, insomma, teatrali, concerti, eccetera, offre il territorio, passando per l'istruzione, la banda larga. Insomma, cerchiamo veramente di dare conto di tantissimi aspetti. Quest'anno, come gli altri anni, abbiamo poi introdotto una serie di nuovi indicatori che vanno ovviamente a sostituire i vecchi. Perché? Perché la qualità della vita esiste dal 1990, compie 35 anni, e dal 1990 la vita è cambiata in maniera veramente radicale. Quindi, insomma, all'epoca c'erano gli abbonati della SIT, Oggi noi invece abbiamo, come ho già detto, la banda larga. Quest'anno abbiamo introdotto una serie di indicatori che da un lato cercano di rendere conto delle disuguaglianze. Noi quando guardiamo la classifica della qualità della vita che ha in testa appunto province del nord e purtroppo in coda le province del sud, vediamo proprio anche a livello cromatico, cerchiamo di rappresentarla una disuguaglianza molto forte tra nord e sud. In realtà, insomma, ci siamo resi conto che ci sono delle disuguaglianze che si stanno radicando in realtà molto più piccole rispetto allo stivale, per esempio le grandi città. E come dicevi tu prima, le grandi città quest'anno risultano più penalizzate rispetto al passato proprio perché gli indicatori che raccontano il fatto che non sono più così accessibili, insomma, hanno pesato. Poi abbiamo introdotto, vabbè, un totale di 27 nuovi indicatori, alcuni dei quali sono legati alla fragilità del territorio, quindi per esempio al rischio alluvione, al rischio frana. Sappiamo che con il cambiamento climatico queste tematiche popolano purtroppo anche la cronaca quotidiana, abbiamo visto l'alluvione a Bologna, insomma, solo per citarne una, e quindi abbiamo deciso di far evolvere la qualità della vita come appunto abbiamo sempre fatto in questa direzione.
800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta, se avete anche qualche curiosità anche sul metodo, è naturalmente 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. E qua fatemi subito dire una cosa a un ascoltatore, un'ascoltatrice che dice: ma il calcolo delle giornate di sole, cioè di che tempo fa, non c'è all'interno di tutto questo? Non c'è perché è qualcosa su cui non si può intervenire dal punto di vista né delle politiche messe in atto dalle amministrazioni cittadine, dal governo, né si può intervenire sul senso civico dei cittadini, su come si comportano, su come vengono gestiti i rifiuti. Cioè, è chiaro che un rapporto sulla qualità della vita che non tiene conto del fattore climatico, è un fattore mi viene da dire imponderabile, molto collegato alla collocazione del territorio, ha a che fare anche con altro. Quindi sì, è qualità della vita, ma non è come quanto tempo ci metti ad arrivare al mare e a farti una giornata di sole. È chiaro che quello aumenta la tua personale qualità della vita, ma non è detto che abbia un'incidenza complessiva sulla qualità della vita di questa provincia. E qua entriamo in quello che secondo me può essere un po' il ragionamento di oggi, la cosa sulla quale ci concentriamo, che è esattamente il metodo e la misura, cioè come si misura la qualità del vivere all'interno di una città, all'interno di un luogo. Boarini, andiamo proprio con lei, con una cosa che di estrema complessità, perché poi la vostra organizzazione, l'OCSE, su questo ha lavorato molto negli anni e si lavora molto negli anni da tanto tempo. Prego.
Sì, grazie. Allora, esattamente sono 50 anni che l'OCSE lavora su questo tema, chiaramente con tanti altri esperti, gli istituti nazionali di statistica, l'Istat, e in realtà sempre di più anche, diciamo, gli esperti che lavorano direttamente nei governi. Ci sono dei principi metodologici, diciamo, molto, molto robusti che sono emersi in questi anni. E il primo commento che vorrei fare questa mattina è che, diciamo, la metodologia che viene utilizzata dal Sole risponde e segue questi principi, quindi diciamo è molto coerente e consistente con gli studi internazionali. Per parlare di questi principi e poi diciamo spiegarvi come appunto si riflettono negli studi del Sole 24 Ore, il benessere e la qualità della vita chiaramente sono concetti complessi, come abbiamo già detto, vuol dire che bisogna misurarne le dimensioni, diciamo, i domini della vita che sono sia di natura economica, e quindi chiaramente nell'indice del Sole diciamo, c'è la categoria consumi e ricchezza, affari e lavoro, però ci sono anche naturalmente le dimensioni non economiche, quindi nel Sole 24 Ore si guarda la demografia, la società, la salute, la cultura e il tempo libero. Quindi questa multidimensionalità, diciamo, è chiave nel capire diciamo, appunto la multidimensionalità della qualità della vita. E poi c'è questo principio di distribuzione di disuguaglianza che Marta Casadei ricordava, che effettivamente diciamo, è dovuta al fatto che ovviamente la qualità di vita, le condizioni di vita, la percezione sono dei fenomeni che chiaramente hanno, diciamo, hanno una grossa varianza statistica, quindi all'interno di uno stesso territorio, secondo naturalmente il quartiere o anche il ceto, diciamo, della popolazione, chiaramente questo, diciamo, gli indicatori giustamente colgono questa variabilità. È importante, e questo l'abbiamo diciamo un po' molto sottolineato negli studi che abbiamo fatto nel corso del tempo, naturalmente anche concepire la qualità della vita e il benessere come diciamo, fenomeni che chiaramente sono di tipo dinamico e quindi non solo, che quindi richiedono chiaramente una misurazione che varia attraverso gli anni, ma soprattutto che colgono l'elemento diciamo intertemporale, nel senso che ovviamente la qualità di vita delle popolazioni di oggi ha un impatto su quella delle popolazioni future, quindi diciamo tutto ciò che riguarda sviluppo sostenibile. Quindi ci sono degli indicatori nella classifica del Sole appunto che colgono per esempio l'elemento diciamo del cambiamento climatico, quindi la fragilità del territorio rispetto a frane ed alluvioni. Ci sono degli indicatori che chiaramente anche si interessano appunto al cambiamento climatico dal punto di vista delle temperature e come queste stanno evolvendo. Quindi diciamo questi criteri metodologici sono presenti, naturalmente si declinano poi nel contesto dell'Italia, del territorio italiano, sì. delle differenti città.
Per dare un'idea agli ascoltatori che su questo si stanno interpellando, naturalmente adesso daremo voce a qualcuno di loro, guardate, gli indicatori sono una valanga e sono 90, qualcuno ci dice ma si tiene conto della criminalità e della sicurezza? Sì, si tiene conto della criminalità e della sicurezza, ci sono tantissimi indicatori, oltre a quello generale, i furti con destrezza, i furti di autovetture, i furti con strappo, le rapine in pubblica via, e c'è anche all'interno di questo ambito evidentemente la durata dei processi, la durata delle cause penali, la durata delle cause civili, perché sono tutti elementi che contribuiscono a far sì che noi possiamo vivere in una condizione decente. Dovremmo avere Giuseppe da Taranto, abbia pazienza Giuseppe, non avevo son mio, non avevo gli occhiali, lo schermo è lontano, ero indeciso se Trento o Taranto, prego, buongiorno.
Buongiorno, fa lo stesso, siamo sempre in Italia. Sì. Niente, la mia considerazione e quindi la mia domanda alla dottoressa sono due per la verità. Uno, se negli indicatori, io abito a Taranto, ho studiato a Milano, per motivi di lavoro viaggio per il mondo, quindi diciamo che di qualità della vita ne ho vista e ne ho valutata, ma nell'indicatore il fatto che io abito a Taranto, a due passi ho mia madre, a 10 passi ho una zia, ho un fratello, invece di vivere a Milano dove ho mio figlio che studia e sta benissimo, ma che il sabato o domenica ahimè sì, può andare a teatro, può andarsi a fare una passeggiata in un parco, ma non può avere il calore di una famiglia. Sì. Questo è un dato che è stato registrato in qualche modo o meno.
Allora, io dubito, caro Giuseppe, perché è un elemento sentimentale. Poi ci sono naturalmente figli che sono ben contenti di stare lontani dalla famiglia, magari non è il suo caso, per carità, ma magari è così. Cara Marta, non ci può essere una cosa di questo genere, evidentemente. No,
invece devo dire al signor Giuseppe che noi, come dicevo, cerchiamo di dare conto veramente di ogni aspetto. Devo anche fare una precisazione: l'indice del clima c'è nella qualità della vita, lo vince Bari ed è uno dei 90 parametri, perché ovviamente quante giornate di sole, quante giornate di clima mite contano e come nella qualità della vita. E anche in questo caso abbiamo cercato proprio di dare conto di questo tema delle reti familiari, delle reti sociali, con un indice che si chiama, abbiamo chiamato insomma, indice della solitudine, che in realtà registra quanti nuclei diciamo di single ci sono sulla popolazione, quindi per esempio quante persone vivono da sole, possono essere anziani, possono certo. essere giovani. Poi insomma anche gli indici generazionali.
Che però Marta, scusami, perdonami, Marta, anche questo naturalmente non dice tutto, perché come si diceva, uno può essere ben contento di vivere da solo, felicissimo di vivere da solo, ci sono tante persone che sono contente di allontanarsi dalla famiglia per tutta una serie di situazioni, e quindi uno registra dal punto di vista numerico che ci sono tanti, un tot numero di single, no? Però non è detto che questo rappresenti necessariamente un fattore negativo.
No, la qualità della vita è poi un tema molto soggettivo. Noi l'abbiamo chiamato l'indice della solitudine, per qualcuno potrebbe essere l'indice dell'indipendenza, come dicevi tu prima. Per cui c'è sicuramente una componente molto soggettiva nella percezione della qualità della vita. Noi appunto ci occupiamo di statistiche, di numeri, sono tutti numeri certificati, cerchiamo appunto di offrire la maggiore insomma varietà di indici possibile. Tra i 90 indicatori ci sono anche 10 indici sintetici che a loro volta diciamo, sono fatti su decine di parametri, come per esempio l'indice della qualità della vita delle donne che presentiamo sempre oggi ed è vinto da Firenze, per cui diciamo che si va molto oltre i 90 parametri. Certo, è un lavoro appunto statistico, ma come dice oggi la dottoressa Buarini sul Sole 24 Ore, dietro ai numeri ci sono insomma esercizi di democrazia in alcuni casi.
Sì, vorrei rassicurare l'ascoltatore che si lamenta, diciamo, come mai Varese non è nei posti alti della classifica, è 22esima Varese, caro ascoltatore, mi sembra, diciamo, tutto sommato una buona collocazione, visto che i posti complessivamente sono 107, quindi 22 è buono, poi magari non sarà a livello di altri per tutta una serie di motivi, però c'è, abbiamo qualche voce, via.
Sono Roberto da Parma, volevo chiedere, la qualità della vita può essere anche influenzata ad esempio dal pagamento delle tasse e di conseguenza i comuni hanno più disponibilità per fare cose positive per la propria città?
Se prendi ad esempio una famiglia, due impiegati statali, un'infermiera e un impiegato comunale di Caltanissetta, e gli chiedi se vogliono andare ad abitare a Bergamo e fare lo stesso lavoro a Bergamo, ti diranno: ma sei scemo?
Ma negli indicatori c'è il maledetto tempo che uno passa in auto o sui bus per raggiungere il posto di lavoro?
Giro questi tre, anzi insomma, il primo e il terzo elemento a Marta Casadei e poi torniamo da Buarini. Marta, prego.
Sono tutti spunti che sicuramente terremo presente. Allora, il tempo per arrivare al lavoro no, ma abbiamo chiaramente tutto il tema della mobilità, del trasporto pubblico locale, della motorizzazione. Per quanto riguarda invece la spesa dei comuni, è un ingrediente molto interessante che noi per adesso abbiamo inserito per esempio, registrando la spesa dei comuni per la cultura. Quindi sicuramente c'è un tema anche di quanto i territori locali e gli enti locali possono investire, per esempio, per sviluppare determinate cose, oppure ci sono tutti i temi delle, non so, l'illuminazione sostenibile, cioè sicuramente c'è un riflesso di quello che i comuni possono fare anche grazie alle imposte, ovviamente.
Dunque, Buarini, a me sembra che qua, anche dalle telefonate degli ascoltatori, da quello che ci dicono, da quello che raccontano, da quello che ci stanno scrivendo in questo momento, è la testimonianza della grande complessità, no? nel definire, certo, quella che è la qualità della vita. È veramente, mi pare, il grande tema. Poi uno cerca di identificarlo con degli indicatori, ci mette dentro anche appunto i single, che però forse possono essere gli indipendenti, ci mette il sole, però può corrispondere a una situazione di reddito non favorevole, è veramente difficilissimo.
Allora, diciamo, sicuramente non è un dibattito semplice, però direi che è necessario. Da questo punto di vista, allora, intanto, diciamo, la classifica del Sole è molto trasparente, nel senso che si trova, diciamo, per quelli poi si appassionano appunto ai dettagli statistici, ci sono tutte le spiegazioni necessarie. Io devo fare i complimenti soprattutto sull'infografica che viene utilizzata dal Sole, che è molto intuitiva e quindi permette di comunicare in maniera molto, diciamo, efficace, per l'appunto la complessità del concetto, si può, diciamo, quasi anche giocare, no? C'è un elemento pedagogico, diciamo, su questa infografica che è stata sviluppata dai colleghi del Sole. E poi permette la personalizzazione. Allora, la personalizzazione, che è una cosa che abbiamo, diciamo, introdotto in OCSE una quindicina di anni fa, quando abbiamo lanciato il nostro Better Life Index, l'indice per una vita migliore, perché per l'appunto abbiamo permesso, diciamo, agli utilizzatori di poter scegliere i pesi, diciamo, relativi, no? Dare un'importanza, diciamo, diversa a questi fattori. Come diceva lei, ce ne sono tanti, 90, significa che alla fine si tratta appunto di indicare quelli che contano di più, e in effetti su questo ci sono, diciamo, delle preferenze individuali, no? Che variano. Quindi nell'indice del Sole si può fare anche un po' questo, diciamo, viene fatta la scelta statistica di ponderarli tutti in maniera equa, che anche, diciamo, poi di solito è un po' l'approccio quando non si sanno appunto quali sono, diciamo, i pesi da dare. Però ecco, è un esercizio in cui appunto si ritrasmettono tante tante informazioni, diciamo, bisogna un pochino studiarlo, immagino appunto, magari gli ascoltatori, sì, i cittadini, diciamo, lo considerano in maniera forse, diciamo, più come appunto a livello di interesse personale. Però ecco, per le amministrazioni pubbliche invece, per le province ci sono anche degli elementi, diciamo, da studiare, sui quali si tratta in effetti
perché,
di andare a approfondire.
Perché noi ogni anno ne usciamo, Boarini, con sindaci che celebrano e sindaci che si lamentano tendenzialmente, mentre invece uno potrebbe fare la cosa più saggia probabilmente, che è quella di utilizzarlo alla fin fine come uno strumento di lavoro. Non so se abbiamo un'altra...
Assolutamente, se posso su questo velocemente.
Sì, prego.
Proprio indici che devono alimentare il dibattito sulle politiche pubbliche, e noi facciamo esattamente la stessa cosa in OCSE, perché li lanciamo a livello internazionale, e quindi appunto ci sono paesi che si riconoscono, altri che non si riconoscono, però è veramente il fulcro di questa ricerca, e poi poter aprire un dibattito su quali sono i parametri che devono cambiare nelle politiche pubbliche.
Giovanni da Verona, buongiorno, rapido se può, grazie.
Buongiorno, velocissimo, una domanda sul peso statistico che viene dato agli indicatori per capire quali sono generalmente che pesano di più. Io abito a Verona e il tema sicurezza è un tema sentitissimo che mi fa stupire un po' del fatto che Verona sia in classifica alta, e un commento sul fatto che il cambio di indicatori, adesso si parlava di circa un terzo degli indicatori da un anno all'altro, forse rende un po' difficile il confronto delle classifiche. Grazie mille.
Allora, due domande per Marta Casadei. Intanto le dico che Verona è al 70° posto nella parte giustizia e sicurezza, quindi siamo verso la fascia bassa. Marta, prego.
Allora, come dicevamo prima, gli indicatori pesano ciascuno uno. Io voglio precisare che questa non è un'indagine statistica, è un'indagine giornalistica che comunque cerca di fotografare una serie di fenomeni che noi giornalisti possiamo segnalare e poi, grazie a degli esperti, appunto come la dottoressa Boarini, cerchiamo di analizzare. Detto questo, appunto il caso di Verona, come dicevi tu Simone, per esempio giustizia e sicurezza, come tutte le grandi città, Verona è 70°, quindi sicuramente è una media delle medie. Il fatto che vengano cambiati gli indicatori, anche qui ovviamente a livello statistico, può far sorgere dei dubbi, però noi raccontiamo un paese, cioè non possiamo assolutamente, non avremmo mai potuto raccontare lo stesso, paese che hanno iniziato a raccontare i nostri colleghi nel 1990, quando hanno iniziato a fare questa indagine. Quindi lo consideriamo un lavoro giornalistico, ecco qui.
E soprattutto, appunto, mi pare di poter dire uno strumento di lavoro. Se siete curiosi su come è collocata la vostra provincia, dove è messa, eccetera eccetera, c'è lo speciale oggi che trovate sul Sole 24 Ore. Trovate anche tutto sul sito del Sole 24 Ore, dove potete trovare anche i dettagli delle singole province e dei singoli capitoli, che forse vi interesserà ancora di più. Scartabellate, cercate e guardatevi un po' tutto. Grazie a Romina Boarini, direttrice del centro Wise Wellbeing Inclusion Sustainability and Equal Opportunity dell'OCSE, Marta Casadei del Sole 24 Ore, Carmelo Lauricella, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra del 24 Mattino. Ci sentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.